Comunicazione di servizio, sta per iniziare Zizzania. I gentili ascoltatori che fossero particolarmente sensibili al politicamente scorretto sono pregati di cambiare stazione radiofonica entro la fine di questo messaggio.
Ogni tanto mettiamo un po' di zizzania.
La politica è un tema di una noia mortale.
Perché questo?
Queste sono le ultime dichiarazioni.
È un'idea di una dabbenaggine clamorosa. Dabbenaggine clamorosa.
Bella domanda.
No, scherzo.
Bella domanda. Un po' populista.
Certamente queste sono battute.
Lasciamo l'interrogativo ai nostri ascoltatori.
Zizzania. Viaggio nei fatti con occhi inconsueti.
Mettiamo un po' di zizzania adesso. Fino a Natale continuiamo a seminare zizzania. Imperterriti. Tra l'altro, la prima volta, questo è il primo risultato del governo, del primo governo populista dell'Occidente.
Il Parlamento
lavora fino alla fine. Basta. Tu sei contro il governo. Tu ce l'hai con loro. Perché dovrebbe essere l'ultimo? Si sono appena insediati alla prima manovra. Perché dovrebbe essere l'ultimo? Tu dici forse perché ci sono 56 miliardi di tasse nei prossimi tre anni.
Allora facciamo una cosa. Siccome qualcuno del Corriere ci dice da poco che è nato anche il governo Conte, finalmente non è nato il 1° giugno, ma è nato tre giorni fa, allora facciamo sì che questa sia la prima manovra e così ne continueremo, ce ne avremo un'altra il prossimo anno. No.
Avete sentito, cari amici, siamo incazzati come delle belve, come sempre del resto, cioè non cambia, è Natale, ma per noi è uguale, anche perché hanno approvato la manovra del popolo, o meglio la stanno approvando, poi chissà il Parlamento se potrà discutere perché c'è anche la fiducia. La manovra tra l'altro modificata rispetto all'inizio, hanno fatto una retromarcia clamorosa, siamo passati dal 2,4% al 2%, 2,04 tra l'altro, che sono le strategie del nostro amico Rocco Casalino, che mette uno zero in mezzo e sembra che non cambi nulla, in realtà cambiano diversi miliardi. I decimali, i numeretti ci hanno raccontato questa manovra per parecchio tempo, manovra del popolo, chiamata così, guai se l'avessero chiamata come quelle precedenti.
Ma d'altronde siamo a Natale, quindi questo era un po' il regalo natalizio che, che ci volevamo.
Basta.
Guarda, qua tutto il nostro studio è illuminato.
Regali ce ne sono parecchi, poi ne parliamo.
Tra reddito.
Sì, sono stato, però non cambia un cazzo, perché hanno approvato la manovra, ci sono più tasse, questi sono gli amici del popolo, quelli che aumentano l'IVA.
Basta.
Ora ne parliamo al professor Barbarito.
Ciao Enzo, ciao. Mi ha già rotto il cazzo, minchia, ma è già iniziato.
Way you do it, you play the guitar on the MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your checks are free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, damn guys ain't dumb, maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb, we got to install microwave, custom kitchen delivery.
Allora, mentre a Milano siamo intorno allo zero, viaggiamo con queste temperature molto fredde, qui negli studi di Radio Ulm ci sono 40 gradi, ce la siamo appena presa con il governo, as usual, parlando appunto della manovra economica.
No, ricordiamo comunque che noi ce la prendiamo col governo adesso, perché questo...
Governo pro tempore della Repubblica Italiana, esatto, governo pro tempore, esatto. Infatti l'avevamo fatto anche con i governi anche con del tutti, PD precedenti.
Esatto. Ce la quindi, prendiamo quindi con tutti quelli che in un certo modo
e
sono
con tutti quelli che aumentano le tasse, perché che sia un'azienda che fa impianti in Sicilia o un allevamento di maiali in Romagna è esattamente la stessa cosa. Naturalmente ogni riferimento a cose o persone
è puramente casuale,
perché quando ci toccano la tasca siamo così noi italiani.
Allora
in generale
qui ci voleva quasi una persona che diceva che ci vogliono meno tasse.
Basta, anche tu evita, ha detto che vuole salvare l'Europa, chissà se ci riesce nei prossimi mesi il nostro Silvione. Detto questo, noi dovevamo parlare della manovra economica. Allora, siccome ci dicono che siamo di parte, che abbiamo il sangue caldo, che ci scaldiamo subito, noi dovevamo farlo con un esperto, con un altro al di sopra di ogni sospetto, con appunto chi potesse spiegarci per bene la manovra ed entrare nei numeri. Quindi abbiamo invitato il professor Luca Barbarito, docente di economia politica e analisi competitiva dell'Università Ulm. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Chissà, già secondo me se n'è pentito di essere entrato in questa gabbia di matti a discutere della manovra, perché poi di economia una volta si parlava con molta calma, io ricordo da Vespa. Adesso se ne parla anche alla Zanzara, se tu vedi.
Ma poi tra l'altro anche gli economisti che vanno in televisione sono...
Basta, questa domanda non bruciamocela, perché poi il professore entrerà nel nostro clima, starà al gioco.
Quindi 2-4-2-0-4?
2-4-2-0-4, però c'è una forte differenza, perché loro, i nostri amici appunto, i nostri amici del popolo, gli attuali ministri, dicono no vabbè, decimali, noi non ci attacchiamo i numeretti, noi siamo stati votati perché dobbiamo fare, giustamente dal loro punto di vista, una manovra che abbia un impatto. Solo, professore, appunto dicono non ci attacchiamo i decimali, ma dal 2,4 al 2 ci sono diversi miliardi di euro di cambiamento. Solo che loro dicono, sostanzialmente parlando della manovra, in cui i due provvedimenti principali sono quota 100, quindi il provvedimento sulle pensioni, che sta molto caro alla Lega,
un mezzo diciamo superamento della legge Fornero, perché a fin dei conti
e poi il reddito di cittadinanza, un provvedimento molto caro al Movimento 5 Stelle. Poi appunto la manovra sarà votata a breve dalla Camera, e tra l'altro in extremis, dopo appunto le correzioni che sono state fatte con Bruxelles dopo la trattativa con la Commissione Europea. Solo che appunto loro dicono vabbè, ma non cambia niente, noi il reddito di cittadinanza lo facciamo lo stesso e quota 100 la facciamo lo stesso. Ecco, lei, avendo seguito sicuramente il dibattito sulla manovra, cosa vedi in questa retromarcia? Cioè, dovranno fare le rinunce necessariamente?
Certamente dovranno fare delle rinunce, e da quello che ho letto all'inizio si pensava di dover scegliere che cosa tagliare di più e che cosa tagliare di meno, invece probabilmente saranno i dettagli a tagliare in misura uguale sia ogni singola misura di quelle proposte da questo governo, quindi tagliare un pochino sia i benefici del reddito di cittadinanza sia le altre fonti di spesa.
Ma in fin dei conti, comunque, cioè, loro fin dall'inizio hanno cercato, diciamo, di portare avanti questa, diciamo, questa manovra molto con il pugno duro verso l'Europa, poi alla fine si sono dovuti spegnere. Lei come ha visto un po' questo comportamento nei confronti dell'istituzione sotto il quale noi comunque da tanti anni stiamo?
Beh, è stato chiarissimo, insomma, da parte di tutti non c'è stato, cioè non c'è modo di fraintendere quello che è successo. Il governo all'inizio ha picchiato i pugni sul tavolo, per così dire, per volere delle spese molto alte, e poi ha dovuto fare chiaramente marcia indietro. Col senno del poi, tutti, credo sia la maggioranza che l'opposizione, sarebbero d'accordo nel dire che forse si è sbagliato nel picchiare i pugni sul tavolo all'inizio.
Dunque, tra l'altro, si è dibattuto molto in questi giorni adesso sulla fallibilità del governo, perché dopo questi primi mesi in cui appunto hanno avuto la loro luna di miele, qualcuno giustamente dice: beh, attenti, il Movimento 5 Stelle perde qualche punto nei sondaggi, la Lega continua a volare, beh, però sembra che qualche errore lo stiano facendo anche loro. Noi naturalmente ne abbiamo parlato qui a Zizzani in tante occasioni su tanti temi diversi. E soltanto che il punto proprio fondamentale di questa manovra, qui insomma introduciamo subito i temi caldi che hanno riguardato il dibattito di questi mesi, è: questa manovra ci è costato molto spread, quindi molti interessi sul debito che noi andiamo a pagare.
Per molti mesi, cioè sono quasi 3 mesi dove lo spread è volato. Cioè.
Allora, entrando tra l'altro in tema, siamo con un economista milanese, naturalmente uno che spende tutti questi soldi per poi fare una cosa che non avrebbe voluto fare è un pirla, evidentemente. Però non si accorgerà l'elettorato di questo, cioè il fatto che i 6-7 miliardi di, cito a memoria, di interessi che dovremmo pagare in più sono soldi che magari si sarebbero potuti spendere per il welfare, per le spese sociali.
Purtroppo credo che l'elettorato non si renderà conto di questo, perché queste spese sono spalmate pian pianino e difficili da capire nel loro ammontare generale, per cui questo costo dello spread più alto che abbiamo avuto, diciamo temporaneamente, ma ancora adesso è più alto di quello che dovrebbe essere, sicuramente non viene percepito dai cittadini.
E non viene percepito neanche questo cambiamento 24204. Mamma mia quanto mi fanno incazzare, ci vediamo dopo.
Thank you.
manovre spericolate. Ne stiamo parlando qui a Zizzania di cosa succede con la prima finanziaria populista d'Italia, con questo deficit che aumenta, siamo al 2%, intanto appunto stanno continuando a vendere in un certo senso la manovra che è in Parlamento in questi giorni, su cui ci sarà tra l'altro un dibattito molto risicato, molto breve. Ne stiamo parlando?
No, tra l'altro dicevo, noi prenderemo a loro, al posto loro, perché loro saranno costretti comunque a lavorare anche sotto Natale per chiudere questa...
Sì, chissà, si stancano, potrebbe essere un problema per i nostri amici del popolo.
Possiamo fare noi la parte di quelli che al balcone di palazzo...
Evitiamo di tornare sul balcone, perché sai, io qui devo togliermi anche la camicia, tanto sentirei
caldo. Sto bene
anche a casa
mia in campagna, guarda, tranquillo.
Fin quando non ti aumentano l'IVA, poi vedi anche su quello. Stavamo dicendo appunto dei debiti, del deficit che è stato contratto dal governo in accordo con la Commissione Europea. Professor Barbarito, io qui tornerei su un tema che tra l'altro noi nel preparare la puntata abbiamo sentito come principale, molto importante, quello della spesa pubblica. Cioè il messaggio che passa dalla loro campagna di comunicazione, molto efficace tra l'altro in alcuni casi, è che alla fine con la spesa pubblica si risolve tutto. Quest'idea fantomatica dei moltiplicatori, no? Perché se noi mettiamo dei soldi nell'economia, poi avranno un effetto, aboliremo la povertà.
Un po' come
hanno
ci diceva, ci aveva fatto il parallelismo durante la sua la lezione, in cui ci spiegava come erano uscite, non so, gli Stati Uniti, così, dalle varie crisi. Però qua non stiamo.
Il problema qual è? Appunto, tu hai parlato degli Stati Uniti, dove tra l'altro sono stati fatti anche delle politiche keynesiane con investimenti in opere pubbliche. Questi le opere pubbliche non vogliono farle.
Ma tranquillo, perché ci sono i miliardi delle privatizzazioni. Quelli sostituiscono, quelli...
Sì, no, loro le faranno sicuramente queste privatizzazioni.
Mamma mia, che cazzo.
Dunque, anche quest'idea della spesa pubblica, come riesce a radicarsi nel dibattito economico? Cioè, lei è scandalizzato da questa cosa oppure è una cosa che di fatti i governi hanno sempre fatto? In Italia abbiamo anche una lunga esperienza. Leggevo, hanno detto, se con la spesa pubblica si può risolvere tutto e con il debito, allora in Italia dovremmo avere le strade lastricate d'oro, no? Per quanto ne abbiamo di fatti sulle spalle.
Beh, è che c'è spesa pubblica e spesa pubblica. Sicuramente nel dopoguerra la spesa pubblica è stata in proporzione molto più utile a spingere la domanda aggregata del sistema economico, e quindi diciamo ogni euro speso per ricostruire erano euro che finivano, anzi ai tempi lire, nelle tasche dei consumatori in termini di maggiori salari, si ricostruiva anche il paese, quindi aumentava la capacità produttiva, l'offerta, le autostrade, le strutture. Adesso invece questi moltiplicatori della spesa pubblica di fatto sono molto più bassi che non in passato, nel senso che spesso ci sono aiuti dal lato della domanda, ma quello che si riscontra è un aumento del reddito che poi è più basso rispetto all'aumento della spesa.
Abbiamo sentito stamattina il ministro Tria intervenire a proposito anche di questo, perché era incalzato da Oscar Giannini a Radio 24 riguardo il tema degli investimenti, perché appunto come è ben noto, insomma, chi si interessa di economia, c'è una linea di questo governo che sicuramente è abbastanza statalista, quindi nell'intervento appunto in economia comunque esso si faccia. E appunto diceva Giannino, voi fate spesa ma state riducendo le spese per investimenti. Lì Tria, insomma, si è un attimo trovato impreparato, no? Perché ha detto, noi abbiamo previsto delle spese, ma poi no, la colpa dei governi precedenti che non le hanno previste. Anche in questo senso, lei crede che la manovra riduce quel tipo di spesa pubblica che tra i mali potremmo definire il male minore, no? Quello appunto di spese per opere pubbliche, perché a quanto pare, insomma, dai dati che abbiamo e da quello che abbiamo letto, gli investimenti si riducono a favore di spesa corrente.
Sì, è vero, non ci sono, diciamo, iniziative per cosiddette strutturali, per grandi opere pubbliche o per migliorare l'infrastruttura delle telecomunicazioni, per esempio, del sistema economico, cose che aiuterebbero il lato dell'offerta, della produzione, almeno nel medio-lungo periodo.
Teniamo un attimo in considerazione alcuni dei provvedimenti che sono stati inseriti all'interno di questa finanziaria. Tiriamo fuori l'ecotassa, per esempio. Cosa ne pensa lei di questo provvedimento, che poi tra l'altro, insomma, negli ultimi giorni è stato molto ridotto, sono stati dati dei bonus a chi poi rottama l'auto inquinante?
Tra l'altro io qui devo mettere zizzania necessariamente.
Mettila,
abbiamo
zizzania.
Sentito Laura Castelli.
Come si chiama questo programma? Zizzania. Allora,
abbiamo sentito Laura Castelli, sottosegretaria al Ministero dell'Economia. Tra l'altro ha sfoggiato una preparazione straordinaria, sono ironico ovviamente, in queste settimane con i suoi interventi. Ha detto, beh, qual è il problema dell'ecotassa? Noi mettiamo l'ecotassa sulla Panda 1000, che è un modello di auto a buon prezzo.
Questo lo dice lei.
Un modello di auto a buon prezzo che viene acquistato dalle classi medie. Beh, qual è il problema? Comprino la Panda 1200. Mi ha ricordato un evento che è successo qualche anno fa, durante la Rivoluzione francese, quando Maria Antonietta vedeva i moti sotto il suo balcone, chiese, ma cosa sta succedendo?
Dice, non abbiamo i soldi per il pane.
Regina, non hanno pane. E lei rispose, mangino croissant. Sì. Allo stesso modo, e questi sono gli amici del popolo. Rendetevi conto, cari ascoltatori. Io le risposte chiedo che ve le diate da soli. Professore.
Beh, sì, a me è sembrato che la questione degli ecobonus fosse un po' di parte, probabilmente li aveva promessi la Lega e ha buttato fuori questo incremento della spesa pubblica in un momento in cui tutti pensavano dove tagliare e dove ridurre. Sembrava una cosa un po' paradossale, perché mentre si stava discutendo su cosa tagliare è venuta fuori una misura, se volete, un po' populista in più, che comportava spesa maggiore, insomma.
Ma a proposito di tagli, noi diamo una bella tagliata anche a questo intervento, perché
basta, non ne possiamo più della manovra. Ancora cari auguri zizzaniosi, non ci dimentichiamo di augurarvi buone feste.
Voi ascoltateci comunque sempre su www.raium.it, non lo ricordiamo, ma noi siamo qua.
Trovano i podcast, trovano le recensioni dei libri, trovano
le edicole
di zizzania.
Che come sempre
precedono la nostra puntata, sì, poco prima. Se non riceve una notifica significa che non hanno messo mi piace alla nostra pagina, Radio Yulm, è importante che lo facciano. Auguri, dicevamo, come il governo, insomma, gli auguri li ha fatti bene ai suoi elettori, anche perché poi anche questo è l'aspetto interessante. Noi,
forse li aveva fatti anche un po' troppo anticipatamente,
ne avevamo parlato noi, come dicevamo, facciamo un po' i watchdog, avevamo parlato anche quando c'erano i governi del PD, ce la prendevamo con loro. E come da un certo punto di vista era anche sensata l'osservazione sugli 80 euro di Renzi, che hanno detto, beh, ha un effetto sul consenso elettorale. Beh, chissà, ora che si avvicinano le elezioni europee, 5 anni dopo, può essere, noi lo pensiamo in modo molto sommesso, che quota 100 e il reddito di cittadinanza possano avere un effetto sul consenso dell'europeo. Guarda caso partiranno ad aprile, poco prima, ma noi in ogni caso non è solo un pensiero così che ci balena in mente. Dunque io desideravo, professore, approfondire questi aspetti principali poi della manovra, che sono il reddito di cittadinanza e quota 100. Come abbiamo detto, c'è stata una spartizione perfetta tra i due soci di governo, addirittura anche nelle cifre sono stati attenti a destinare un po' la stessa cifra a entrambi i provvedimenti, almeno inizialmente. Poi la Commissione europea ha detto, meglio nella sua relazione di Dombrovskis e Moscovici, meglio il reddito di cittadinanza, appunto il tema dei moltiplicatori, loro ritengono che sia che il reddito di cittadinanza possa avere un effetto migliore sull'economia che non quota 100, anche perché noi l'abbiamo detto qui a Zizzani nelle scorse puntate, beh, Putin alza, il loro amico Putin alza l'età pensionistica a 70 anni e noi la riduciamo, è incredibile.
Adesso siamo a 67,
quindi dovremmo passare a 62. Comunque è un provvedimento in fase di definizione. Dunque, parlando di questi due provvedimenti, il reddito di cittadinanza, beh, la mia impressione è che ci sia una grande confusione su questo, perché il reddito di cittadinanza, parlando come fanno loro di centri per l'impiego o di workfare, quindi l'idea,
e tra l'altro
che
un miliardo è stato speso per potenziare questi centri per l'impiego,
dove nell'80% non arriva neanche internet, quindi perfetto. auguri a tutti quelli che credono che i centri per l'impiego si possano riformare.
No, ma sai cos'è? Ma devi stare tranquillo, perché loro hanno fatto i conti bene, anzi hanno fatto i conti in eccesso. Loro sono
benissimo,
talmente bravi,
sì, sì,
che riducendolo a 2,048, perché non è 2,04, 2,048, precisiamolo, ci sono anche le coperture.
Poi non spoilerare, perché a questo ci arriviamo dopo. Ecco, quindi questo è un po' l'aspetto, cioè mettono insieme capre e cavoli, cioè allora o è un sussidio per la povertà e quindi è necessario che lo diano, ma poi ci mettono in mezzo i centri per l'impiego, il appunto il workfare, quindi le ore che devono essere prestate dai cittadini.
È la crescita.
Io non capisco, ma questo provvedimento così concepito non rischia di essere una cosa e poi si disperde innanzitutto nell'economia, ma poi anche negli effetti. Cioè non capiremo più se è una politica attiva del lavoro, se è contro la povertà. Intanto però lo pagano, a spese nostre tra l'altro.
Ha perfettamente ragione. Io trovo che il nome reddito di cittadinanza sia un nome molto efficace dal punto di vista del marketing, perché tutti sappiamo di essere cittadini e tutti ci sentiamo in qualche modo di aver diritto a questo reddito di cittadinanza in qualsiasi modo. In realtà adesso vedremo che, siccome la somma si riduce moltissimo, sarà disponibile solo per pochi e sarà, a mio avviso, poi giustamente più orientato a misure sul lavoro, quindi diventerà di fatto una politica del lavoro. Suona male chiamarlo appunto politica del lavoro, perché nessuno capisce cosa c'è dentro. Suona molto meglio chiamarlo reddito di cittadinanza, perché tutti hanno l'idea che qualcosa può spettare anche a loro.
Invece sulla quota 100, lei cosa ne pensa un po' di questo provvedimento? Da un lato comunque sembra anche piuttosto legittimo, perché comunque una persona che ha lavorato, ha maturato i suoi contributi eccetera, almeno per quanto riguarda dal mio punto di vista.
Hai votato Lega per caso?
No,
questo provvedimento per me qui dissente fuori dalla storia. Fuori dalla storia. Io non capisco, loro se la sono presi con l'ape social dei governi del PD, che era un provvedimento sicuramente discutibile, c'era un'intermediazione delle banche che a loro non piacciono. Io non capisco perché l'ape social, che era volontario,
l'ape volontario,
quindi era volontario, non andava bene, e la quota 100 che gliela impongono vada bene. È fuori dalla storia. Putin ha portato l'età pensionistica a 70 anni. Io difendo la riforma Fornero, perché la riforma Fornero è stata necessaria per portare questo paese nel terzo millennio.
Allora ragazzi, voi che state ascoltando, che siete qui abbastanza muniti di carta e penna, segnatevelo, perché Enzo sta cercando di introdurre il lavoro a vita.
Professore, lei cosa pensa? Qui abbiamo litigato,
lavoriamo,
quindi deve metterci d'accordo.
Lavoriamo a vita, lavoratori a vita. Vai, introduciamo un'altra carica.
Io penso che sia anche bello che un lavoratore possa scegliere in una piccola finestra temporale quando andare in pensione, se un poco prima o un poco dopo. La cosa molto giusta è che siamo passati a un sistema per cui adesso ogni lavoratore, quando andrà in pensione, prenderà in funzione dei contributi che lui stesso ha versato. Quindi chi va in pensione prima prenderà una pensione in proporzione più piccola rispetto a chi va in pensione dopo. Ecco, la cosa incerta sulla manovra quota 100, che a differenza della legge Fornero, dove se metti dei vincoli precisi sai esattamente quanti lavoratori andranno in pensione e quindi quanto spenderai di pensioni, e che qui questa arbitrarietà delle soglie, dove uno può scegliere quando quando andare in pensione, sostanzialmente non ci dà delle misure precise di spesa, e quindi secondo me dietro
incerta.
La spesa è molto più incerta in questo caso. Potrebbe essere che tutti vogliono andare presto e quindi ci siano da pagare subito tante pensioni, oppure che tutti decidono di andare tardi, quindi non ci sia tanto da spendere giusto il prossimo anno.
Noi ci sentiamo tra un po', perché mi sono appena arrivate adesso le carte per andare in pensione, quindi il tempo di firmare a dopo, dai. L'avete vista in questi giorni, è tornata, è arrivata l'opera grandiosa del movimento. Questa è la prima manovra del movimento. Ma voi questo dovete dare solamente la colpa alla rete, la rete che si distingue dalle altre cose, la rete che vi tocca, la senti la rete, cara.
Grillo, la smetta, per favore, non l'ascoltano più neanche i suoi. Veda Di Maio che...
Io sono convinto che comunque un ponte nel 2019 ci sarà, dai, basta,
evitiamo. Io tra l'altro Grillo l'avevo sentito prima, passiamo, avevo fatto finta di non sentirlo, poi tu hai voluto portarlo qui in puntata. Stiamo parlando ancora della manovra del popolo, così definita, perché anche chiamarla manovra non andava bene. La finanziaria,
manovra di una parte del popolo,
del governo, perché... Conte, sì, governo, manovra del popolo. Era molto interessante questa osservazione, nel senso che dovrà pagarsela, cioè questi hanno fatto la manovra e il popolo la paga, naturalmente,
certo,
perché
è
così, con l'IVA
è giustissimo,
con l'IVA. Poi tra l'altro è incredibile, aumenteranno con le clausole di salvaguardia l'IVA, quindi nei super supermercati, cioè andremo a pagare l'IVA sui beni, quindi su anche i più poveri saranno colpiti da questo. Beh, noi però siamo di parte, quindi evitiamo, perché poi ci dicono appunto,
cioè, noi ci raffranchiamo questo solamente perché comunque uno o due mesi fa, non mi ricordo quando era che è stata abolita la povertà, più o meno.
Sì, no, vabbè, fa. Anche quello, ma io ancora non me ne sono accorto, è passato un po' di tempo ma ancora non è successo. Professore, professor Barbarito, tornando alla trattativa che c'è stata con l'Unione Europea, il primo rilievo che è stato mosso principalmente da Moscovici riguardava le previsioni anche del governo, perché il governo, tornando, riallacciandoci al tema dei moltiplicatori, prevede una crescita stratosferica per l'Italia, o almeno prevedeva in una prima fase una crescita molto alta. Il problema, tra l'altro, del 2,4 si è posto in relazione a quel 3%, a quella soglia che è fissata da Maastricht, per cui loro dicono, beh, se voi crescete meno di quanto state dicendo, e difatti non crescerete perché era una previsione bugiarda, in buona sostanza, come loro stessi hanno riconosciuto cambiandola, beh, voi potreste sforare il 3%. C'è stato un suo collega dell'Università Bocconi, Roberto Perotti, che ha scritto su Repubblica: questa manovra è una manovra da falso in bilancio. È stato un articolo molto forte che probabilmente qualche anno fa non avremmo letto, e qui naturalmente loro se la prendono con l'elite, con voi professori universitari, perché non siete sintonizzati con il popolo. Chissà se lo è Grillo, che è miliardario tra l'altro. Ecco, su questo c'è anche questo tema dei conti. C'è stato lo scontro con i tecnici del Ministero dell'Economia, si è appena dimesso il capo di gabinetto di Tria. Cioè, non è in un certo senso anche imbarazzante il fatto che tuttora non ci sia percezione di questi conti anche sbagliati che vengono proposti? Cioè, il fatto che si faccia una manovra dicendo cresceremo all'1,5, no, poi l'anno prossimo in realtà potremmo anche essere in recessione.
Sì, non fatemi prendere le parti del governo, però devo dire che il dato sull'arretramento del PIL dello 0,1 è uscito un po' inaspettato da tutti e un po' all'ultimo momento, e ha giocato assolutamente contro il
anche
momento.
Le stesse agenzie di rating non se lo aspettavano.
Assolutamente, è un po' come i gilet gialli hanno giocato a favore della situazione. Questo è stato assolutamente inaspettato, e naturalmente ancora di più ha fatto fare un passo indietro al nostro governo per dover andare incontro ai desideri dell'Unione Europea. Riguardo alla bravura e alla bontà dei tecnici, io sono convinto che ci siano all'interno del Ministero un sacco di persone molto competenti e molto brave, e sia più facile il contrario, cioè che ci siano dei politici che arrivano a capo di queste strutture che pensano di avere sotto delle persone incompetenti che non riescono a trovare i soldi, mentre invece non è che la politica può fare tutto, ci sono anche delle persone esperte, competenti dentro i ministeri, appunto, che poi riaggiustano le promesse elettorali.
Solitamente
fatte
sono loro che infatti cercano di sistemare le...
Ce ne sono di molto competenti. Tra l'altro, al Ministero dell'Economia c'è un collega del professore, il professor Giovanni Tria, dell'Università Tor Vergata di Roma, e c'era un retroscena di Francesco Verderami sul Corriere in un passaggio che raccontava un'uscita della Castelli in Parlamento. Avrebbe detto, sentendo parlare Tria, che comunque specialmente nella prima fase del governo era molto cauto, ha detto: io questo lo sfondo, un qualcosa del genere, proprio era il virgolettato. Subito dopo la Castelli smentisce, Verderami scrive: confermo quanto scritto, e non ci sono state più reazioni. Quindi trollata la Castelli sulle prime pagine del Corriere della Sera. E tra l'altro, Achille, di questi personaggi c'è, sì, anche chi oltre la Castelli, che parla, fin quando parla di pande e di un euro, possiamo anche riderci un po' su, c'è qualcuno che dice anche cose,
sì,
più serie.
Sì, riprendiamo un po' infatti quello che diceva Claudio Borghi, uno degli economisti, insomma, adesso un po' più in voca.
Occhio, anche il professore economista, sentendo parlare di Borghi, non so se gli viene l'orticaria, poi ce lo dice lui. Questo.
Presidente della Commissione Finanza della Camera, e patteggia insomma dalla parte della Lega, comunque economista milanese, lei magari lo conosce anche di persona, non so.
No, sappiamo, con questo di no.
Ok. E ha detto più di una volta che insomma l'Italia prima o poi dovrà uscire dall'euro. Cioè, come le interpretiamo queste? Cioè, come facciamo ad avere una persona che sta insomma al governo e che comunque ogni tanto se ne esce un po' con queste cose?
Tra l'altro abbiamo anche le slide, quelle di Paolo Savona, no? Non so se sicuramente le avrà viste il professore. 50 slide, andate a trovarle su internet perché sono straordinarie. Guida pratica all'uscita dall'euro, 50 slide, chissà, magari che in qualche corso di economia politica nell'università
quasi tipo
le mostrino.
Noi abbiamo letto breve storia della politica, breve storia del teatro, per immagini, breve storia dell'uscita dall'euro, vabbè dai.
Ma secondo me è veramente una cosa da non pensare neanche, di uscire dall'euro. Non capisco come si possa tenere una posizione del genere, ma è successo, cioè, già dalla crisi della povera Grecia, che l'idea di far uscire una nazione perché è buttata fuori dalle altre sembra incomprensibile. Quando una nazione vuole uscire come adesso la Gran Bretagna, abbiamo visto il prezzo che sta pagando la stessa Gran Bretagna.
Esatto, quindi, c'è una trattativa 26 contro 1, c'è una cosa pazzesca.
Sì, ma poi anche in termini di crescita del PIL e di occupazione per i poveri cittadini britannici, insomma, non li vedo francamente molto bene. Quindi non capisco come si possa ancora ambire ad uscire e a pensare di stare meglio da soli fuori da un'Europa come quella di adesso.
Invece le rigiriamo una domanda che abbiamo fatto anche nella puntata scorsa, che ricordiamo a chi ci sta ascoltando, era con il professor Tim Park sull'uscita della Brexit, cioè della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Lei pensa, diciamo, a una possibile collaborazione tra gli stati, pur, diciamo, non essendo parte, cioè, quindi l'Italia, non so, mettiamo caso che tra qualche anno esce dall'Unione Europea, però che abbia comunque la possibilità di avere una collaborazione con gli altri stati in maniera normale, senza avere troppe diffidenze tra uno con l'altro.
Ma secondo me è molto più facile stare dentro, quindi non ci penserei nemmeno a forme alternative di collaborazione con monete diverse, magari anche sarebbe veramente troppo
complicato.
Però
per esempio la Svizzera.
Comunque. Ma la Svizzera è un'altra cosa. Tu torni su Team Parks. La Svizzera, noi con la liretta. Con la liretta, ne parlava Sturzo della liretta. E noi ancora che rimpiangiamo quella cazzo di moneta. Ora non c'è più la svalutazione. E con tutto questo ancora torniamo indietro. Basta, non parliamo più di lira. Basta, perché qui impazziamo. Zizzania, tra poco.
Di lira?
Tra poco,
ma
tra
che
poco.
Che cazzo l'ha detta la lira? Questo qua si fa sentire la lira. Mamma, va, cagà.
Vi abbiamo augurato buon Natale parlando della manovra del popolo. Dovrete pagarvela, cari amici di Zizzania.
Dovremo pagarci.
Dovremo pagarci.
Dovrete, ma te cosa sei? Sei un cazzo di cittadino come tutti gli altri, sì, porca miseria.
E pago le tasse, tra l'altro. Allora. Non solo, pago anche quelle della IURM e non me le posso detrarre, perché non solo lo Stato non mi dà il servizio dell'università, non me le fa neanche detrarre. E quindi questo è uno dei motivi, appunto, per cui mi sentite incazzato. Io lo sono fino a Natale, naturalmente. Vi vogliamo bene, cari amici, continuate a seguirci. Vogliamo bene anche al governo, anche se ogni tanto ne combina. Professore,
ogni tanto
nel nostro cartello di presentazione della puntata parliamo, appunto, oltre di queste manovre spericolate, anche della magia che ogni tanto cercano di vendere, a proposito di provvedimenti economici, i politici in generale, perché prendersela con questi? Spesso si torna anche indietro, no? L'abbiamo visto a proposito di Renzi. Alcuni, penso alle classi di lavoratori, un attimo se la sono presa con lui proprio per provvedimenti in maniera economica. Giovanni Floris, tra l'altro, in ogni intervista rimarca il fatto che gli ultimi governi abbiano perso la loro credibilità sul tema dell'economia. Ecco, io ad esempio penso in questo caso, ma sto pensando male, poi è una mia interpretazione, che ad esempio la flat tax, che è stata rinviata sine die, se non verrà fatta, magari gli imprenditori del Veneto, gli imprenditori della Lombardia che hanno votato Lega potrebbero un attimo ricredersi. Ok, il reddito di cittadinanza, i cittadini che non lo prenderanno, perché a quanto pare sarà previsto nella legge che lo assegna il fatto che non si debba avere un'abitazione di proprietà, e al sud, io conosco la realtà, ci sono molte abitazioni di proprietà, anche se poi magari non sono proprio delle regge, qualcuno potrà ricredersi. Secondo me un altro, il capolavoro assoluto del governo giallo-verde in economia è il CETA. Cioè, il CETA è il trattato, appunto, di libero scambio tra l'Unione Europea ed il Canada, che tra l'altro lo Stato che aveva più benefici a questo era l'Italia. Ecco, l'Italia vuole rigettarlo. Cioè, noi abbiamo un interscambio con il Canada che con il CETA in fase provvisoria è aumentato, se non mi sbaglio, di 42 miliardi di euro, e il governo populista italiano vuole bloccarlo. E siccome serve l'unanimità, tra l'altro, rischiamo che tutta l'Unione Europea possa non commerciare con il Canada, a cui noi mandiamo container di prosecco, di salumi e di formaggi, perché Di Maio ha deciso così. Ecco, il tema, appunto, del consenso sull'economia. Lei in quanto crede che sedimenteranno questi effetti, se di effetti ce ne sono di fatti sull'economia di questi provvedimenti, e in quanto tempo, appunto, ci si ricrederà un po' sulla magia che ogni tanto cerca il governo di propagandare?
Ma devo dire che ricordo anche in passato, in un passato recente nostro, altri che hanno promesso la flat tax, altri che hanno promesso milioni di posti di lavoro. Tutte cose che non sono arrivate, eppure il consenso ha continuato a rimanere su nuove promesse che erano state fatte, dove si aggiungeva semplicemente la spiegazione sul perché non si poteva fare in quel momento la manovra promessa. Per cui non credo che gli italiani possano cambiare opinione semplicemente perché una promessa non è stata fatta. Siamo abbastanza abituati ad avere promesse non fatte.
E forse siamo anche ignoranti in economia, questa è la traduzione naturalmente mia, non mi permetterei. Intanto, prima delle ultimissime domande, abbiamo una telefonata per lei, professore, perché abbiamo scoperto che nei nostri ambienti, nei nostri ascoltatori, lei è l'economista più celebre, quindi c'è una telefonata per lei. Carlo, ci senti?
Vi sento, ragazzi, vi sento.
Dunque, allora,
prima di tutto introduciamolo, perché Carlo, perché ci ha chiamato? Carlo è il nostro regista.
Il nostro regista che ultimamente interviene molto poco in trasmissione, appunto, man mano che noi ci arrabbiamo sempre di più. Lui ci ascolta e ci segue, quindi intanto ci teneva ad augurare buon Natale ai nostri ascoltatori, poi a salutare il professore. A te, Carlo.
Naturalmente, un buon Natale, felice Natale, felice anno nuovo a tutta la redazione di Zani, naturalmente a chi, non solo a voi speaker, ma anche a chi sta dietro il programma, magari si fa vedere meno, e anche al professor Barbareto, che di cui mi ricordo molto bene, con cui mi ricordo anzi molto bene aver fatto un pranzo insieme ad altri miei amici in università da poco, perché il bar era pieno. E quindi un buon proposito.
Tra l'altro c'ero anch'io a quel pranzo.
Meno fila al bar, esatto.
Sì, è stato il momento in cui abbiamo avuto il gancio per poi invitare il professore a Zizzania.
Tra l'altro ve lo chiede all'esame, cioè vi chiederà la manovra del popolo. Leggetevi quindi le 200 pagine di legge, certo, perché sarete interrogati su quello.
Esatto.
Ma magari fossero solo 200, è diverso. Magari fossero solo 200. Comunque, se fossi un politico durante una campagna elettorale, sicuramente prima legge, meno fila al bar, più tavoli per tutti,
funziona sempre.
Cose varie.
Ah, ma adesso comunque non manca molto alle lezioni poi quelle studentesche, quindi magari potrebbe.
Va bene, allora ci
inseriamo le inseriamo nel programma. Il governo.
Basta, perché dicono che Zizzania vuole entrare in politica. Non è vero, noi lo smentiamo. Chissà, per il professore Barbarito non possiamo naturalmente garantirlo. Ci dirà lui magari se qualche volta gli hanno proposto.
Professore, lei è comunque che diciamo, lei è di qua, è di Milano, giusto?
Sì.
Esatto. E non ha mai pensato ad un posto, non so, nella commissione bilancio del comune, della regione? Se glielo
poi,
chiedo.
Guarda, tra l'altro, con questi occhiali c'è anche una certa somiglianza con Tria. Chissà che non possa anche lui.
No,
Tria è naturalmente molto peggio.
Non scherziamo,
eh.
Ma a me piace il mio lavoro. A me piace ricercare, piace insegnare, piace il contatto con gli studenti e seguo queste cose perché fanno parte delle cose da sapere e anche da ritrasmettere ai ragazzi.
Un uomo dell'elite, così sarebbe definito dal nostro governo sicuramente, perché uno che insegna non si occupa di politica e non si presta alle grandi gesta dei nostri amici populisti non potrebbe essere altro. Grazie Carlo, auguri anche a te.
Auguri a voi ragazzi, è stato un piacere. Buona
continuazione. Ciao Carlo.
Noi torniamo tra poco per l'ultimo intervento. Zizzania.
Zizza.
Sempre ogni volta che qualcosa non va. Sto vivendo una crisi è nell'aria ogni volta che mi sento solo. So che rimarrò distratto per un po', quindi rimarrò altrettanto distante. Crisi è un po' tutto concesso, quasi come a carnevale. Quando è in corso una crisi dimentico tutto e posso farmi perdonare. So che rimarrò un po' assente da scuola e forse non andrei nemmeno a sono e perché ho il sospetto che non sia un buon esempio. Camminare un metro e mezzo da terra. Molto spesso una crisi è tutt'altro che folle, un eccesso di lucidità. Sta finendo la crisi ogni volta che passa una crisi, resta qualche traccia. Infatti ultimamente rido per niente e non mi nascondo più facilmente. E malgrado sembri male, cambia solo il modo di giudicare. Vivendo la
l'ora del popolo sotto l'albero, cari cittadini, cari zizzaniosi che ci avete ascoltato. Vi abbiamo fatto anche gli auguri di Buon Natale, ci siamo quasi per liberare il professor Barbariete, per farlo andare a casa con i nostri migliori auguri naturalmente di Buon Natale.
Si sente anche dal tuo tono che diventa ci avete ascoltato, cioè se stai facendo tutto a rallentatore.
E vabbè, no, è perché mi sono esaurito, questa energia, la passione sulla manovra mi consuma. Ma a proposito di passione, tu avevi un dubbio riguardo gli economisti, perché ultimamente sono cambiati in TV, prima Porta a Porta o comunque da Floris.
Diciamo
gli economisti che parlavano di economia per l'appunto erano un po' diversi.
Diciamo
che domanda volevi fare, professore?
Gli economisti che stanno andando un po' in televisione in questi giorni, adesso prendiamo Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Antonio Rinaldi, non pensa lei che comunque stiano un po', diciamo, screditando quello che è il ruolo dell'economista e quello che... in quello che è comunque un mestiere molto importante.
Tra l'altro, cioè... appunto, secondo me hai votato Lega e l'hai dimostrato prima.
Sì.
No, ma poi tra l'altro adesso non capisco perché citi solo economisti di destra. Cioè, una volta, professore, avevamo Ciampi, avevamo Antonio Martino.
Padoan,
questi spiegano l'economia come la spiegherebbero al bar. Cioè, lei quando sente, insomma, può spiegare
Rinaldi,
l'economia,
tra l'altro
così...
l'ha detto, fa, io l'economia la voglio spiegare come la spiegherei in un bar a Roma dove...
capirebbero
tutti.
Più bar, meno studi televisivi.
Oh, economia è questo, cioè te compri il caffè e il resto è economia. Dai.
Beh, sì, l'economia viene definita anche come la scienza triste, per cui gli economisti non sono mai stati persone di spettacolo, anche se, e quindi anche in televisione hanno sicuramente poco impatto. Anch'io suggerirei, se dovessi avere dei ruoli politici, un profilo basso, stare lontano il più possibile dai riflettori e cercare di fare il proprio lavoro portando a casa dei risultati, ma diciamo più in silenzio, dovendo spiegare le cose con chiarezza naturalmente alle persone, alla gente, però insomma evitando sparate.
Sì, evitando la cacciara che
la
poi
cacciara,
succede
certamente.
Nei talk show televisivi.
Sì, sì.
Infatti per questo ringraziamo, e noi ovviamente di Zizzania la pensiamo allo stesso modo, ci deve essere un certo tono di pacatezza che a volte è sintomo più di intelligenza che di quello che...
Noi siamo schierati con l'elite, ormai,
sì.
Abbiamo deciso.
Ma d'altronde la Yulm non è Milano, come diceva un caro saggio.
Milano non è l'Italia.
Esatto.
Adesso professore, è arrivato il momento, siamo in chiusura, di mettere anche lei un libro nella nostra biblioteca di Zizzania. Quindi adesso questo è il suo momento di darci un consiglio di lettura per queste vacanze, mentre magari si studia anche economia politica.
Allora, io sì, devo studiarlo.
Mi è venuto in mente un libro che, devo dire la verità, non ho ancora letto, ma che sicuramente comprerò. Ed è un libro più che di economia, direi di fantaeconomia, perché prospetta un mondo tutto diverso, è una rivoluzione del sistema capitalistico in cui, ad esempio... si tassano i patrimoni e non più il reddito, quindi il lavoro non è più tassato ma è tassata la ricchezza degli individui. Sarebbe naturalmente più fantaeconomia che non economia. Questo libro si intitola Radical Markets, è scritto da due autori, Eric Posner e Glenn Wyle, se si chiama così, non so bene la pronuncia del secondo autore, e sono curioso di vedere proposte radicalmente diverse rispetto al mondo in cui viviamo attuali.
Tra l'altro anche Bersani voleva mettere la patrimoniale, cioè voleva comunque cercare...
Sì, lui vuole fare l'alleanza con i 5 Stelle, che hanno fatto l'alleanza con la Lega, che,
poi che
in alcuni
fine,
posti
sì,
ha dei contatti
d'accordo.
Con Casa Pound, che però sì. Casa Pound c'è
aspetta.
Col ministro della polizia.
Questa però è fantapolitica, dai.
Questa è fantapolitica.
Fanta economia, abbiamo parlato col professore.
Allora, io direi che noi per oggi abbiamo delirato abbastanza.
Esatto.
Quindi, tanti cari auguri agli amici di Zizzania, ai nostri ascoltatori, a chi è con noi, un ringraziamento a Cinzia per essere stata nostra regista oggi, per essersi sorbita anche lei questa gabbia di matti, un ringraziamento al nostro pubblico che è qui, a chi lavora nel nostro programma e continuerà a farlo, anche mentre voi, cari amici, possibilmente starete preparando gli esami e noi staremo preparando delle sorprese per il nuovo anno.
Un ringraziamento al professor Barbarito.
Luci si infondono, naturalmente. Grazie. Professor Barbarito, per essere stato al gioco di
grazie
di
a voi, è stato un piacere per me chiacchierare con voi, siete molto bravi, siete molto critici, ma è veramente un piacere discutere con persone intelligenti come voi.
Grazie,
non questo... possiamo fare altro che ringraziarla e proseguire la nostra mission di zizzania, di fare informazione, però al tempo stesso cercare di mettere un po' di zizzania nella testa delle persone, nelle orecchie,
e quindi
nelle orecchie, perché è una radio.
Torneremo a parlare di economia, chissà, magari con il prossimo Barbarito, magari con la lira. Ciao amici, a presto.
Ciao, buon Natale.
Buon Natale a tutti.
Avete ascoltato Zizzania. Scritto con Luca Grappa. Regia di Carlo Cortese. Copertina di Francesco Fanucchi. Musica a cura di Serena Del Fiore. Podcast e contenuti esclusivi su www.radioyulm.it.